Di solito, quando si pensa a un'avventura in alta montagna, le immagini che vengono in mente sono sempre, sai, molto epiche.
Sì, decisamente. Roba da copertina di riviste di sport estremi, diciamo.
Esatto, cioè cime innevate, fisici scolpiti, un silenzio quasi mistico rotto solo dal respiro di questi atleti in perfetta comunione con la natura.
Che poi è un'immagine pulita, no? Perfetta. C'è proprio questa aspettativa culturale di controllo assoluto.
Infatti, l'idea del trionfo dell'essere umano sugli elementi, ottenuto rigorosamente attraverso preparazione spartana e disciplina.
Ma poi inevitabilmente ci si scontra con la realtà.
E che realtà? Perché in questa nostra esplorazione approfondita dei documenti di oggi andiamo in una direzione completamente e direi comicamente diversa.
Assolutamente. Oggi abbiamo tra le mani un documento fantastico.
Sì, il diario di bordo del Dolomiti GT 2018, che praticamente è il resoconto meticoloso di un'avventura in mountain bike di 4 giorni, affrontata da un gruppo di 5 amici non più giovanissimi.
E leggendo queste pagine, insomma, si capisce subito che non siamo di fronte a un'impresa alla Reinhold Messner.
Ma per niente. Ci sono tutti gli elementi di una vera commedia tragico-comica. Cioè, parliamo di navigatori satellitari che portano nel nulla, sommelier scambiati per camerieri.
Crisi ipoglicemiche gestite bevendo dai torrenti.
Esatto, e litigi furibondi sull'uso delle e-bike, per non parlare di un misterioso, leggendario record di 28 tiramisù.
È un documento straordinario proprio per questo. Non è la banale cronaca di una vacanza.
No, infatti.
È un vero e proprio trattato sociologico. Rappresenta questo eterno scontro tra l'uomo moderno, abituato alle comodità urbane, e la natura implacabile.
Dove la tecnologia cerca disperatamente di compensare l'età che avanza e una forma fisica alquanto discutibile.
Esattamente.
E la missione di questo nostro viaggio nei documenti non è solo raccontare cosa hanno fatto, vogliamo estrarre l'essenza delle dinamiche di gruppo, cioè cosa succede quando l'aspettativa del cameratismo si schianta contro la roccia dolomitica.
Che è una cosa che chiunque abbia mai organizzato un viaggio impegnativo con gli amici può capire benissimo.
Ok, analizziamo la situazione partendo dall'inizio. Prima di affrontare la montagna, bisogna capire chi la sta affrontando e abbiamo un cast di personaggi fantastico.
Sì, la squadra è delineata con una precisione quasi chirurgica nel testo. Abbiamo Roberto, che funge da enciclopedia topografica e diplomatico del gruppo.
Fondamentale, direi.
E poi c'è Alfonso.
Alfonso è il ricercatore meticoloso dei percorsi.
Quello che si prende il carico logistico.
Mentre Generoso ricopre il ruolo di presidente. Ed è questa fucina inesauribile di idee grandiose, ma spesso logisticamente impossibili.
E infine ci sono Raimondo e Nicola, che completano questo quintetto di, chiamiamoli, aspiranti atleti.
Aspiranti è decisamente la parola chiave qui. La loro preparazione fisica è forse la parte più illuminante di tutto il documento.
Sulla carta c'erano grandi propositi, no? Dieta ferra, tabelle di allenamento.
Chilometri da macinare durante l'estate. Ma come deduce spietatamente l'autore del diario, l'estate è stata dedicata a un, e cito testualmente, ingrasso e riposo totale.
L'unica vera sfida che hanno affrontato con dedizione è stata la logistica.
Quello che loro chiamano il dilemma aristotelico euclideo.
Che insomma consisteva nell'impresa spaziale di far entrare abbigliamento per 4 giorni in montagna, senza lavatrici, in un minuscolo trolley da cabina.
Che poi per inciso veniva trasportato da un servizio taxi tra un hotel e l'altro. Un trasloco tattico in pratica.
Sì, e poi c'è la vigilia, il viaggio per arrivare sulle Dolomiti, che da solo è un'odissea.
Assurdo! Svegli alle 3 del mattino. Alfonso, il meticoloso, si spara 450 km in auto dalla Liguria e arriva puntuale.
Mentre gli altri 4 partono da Napoli, volano a Treviso, noleggiano un'auto e accendono ben 5 navigatori contemporaneamente dentro l'abitacolo.
5! In qualche modo riescono comunque ad arrivare con un'ora di ritardo al noleggio Pixport Adventure di Canazei. Ma io mi chiedo, perché tendiamo a sovravvalutare così tanto le nostre capacità prima di un viaggio?
L'aspetto affascinante qui è che questo è un fenomeno noto come sindrome da equipaggiamento.
Ah, interessante.
Praticamente il nostro cervello cerca gratificazione immediata. Comprare il biglietto, incastrare magicamente le magliette nel trolley, noleggiare una bike stop di gamma.
Tutte cose che innescano dopamina, immagino.
Esatto. creano l'illusione psicologica di essere già pronti fisicamente. Si confonde la preparazione logistica con quella atletica, che invece richiede fatica vera.
Però aspetta, fammi fare l'avvocato del diavolo. In montagna l'attrezzatura serve sul serio. Non è che investire sull'equipaggiamento è semplicemente buonsenso.
Assolutamente. È vitale per la sopravvivenza. Il problema è quando usi il Gore-Tex come scudo psicologico contro la mancanza di fiato.
Chiaro. Pensano tipo, ho la bici migliore, quindi farò meno fatica.
Ed è questo che ci porta al vero seme della discordia dell'avventura. Il momento del noleggio. Il grande scisma.
Il dibattito del secolo. E-bike contro bicicletta muscolare. Nicola, Raimondo e Alfonso si ergono a puristi assoluti e scelgono la muscolare.
Mentre Generoso, da buon presidente, opta per la comodità dell'e-bike.
E Roberto rimane in una saggia zona di diplomazia. Ma questa scelta diventerà una vera bomba orologeria, anche perché tutta questa preparazione teorica si schianta contro il clima alpino appena escono dal noleggio.
Altro classico. I piani perfetti di WhatsApp che si sgretolano davanti alla meteorologia.
Fanno la Dolomiti Summer Card sotto la pioggia e scoprono che l'estate è finita da un pezzo. Raimondo si presenta con un abbigliamento definito ferragostano.
E poi c'è l'approccio alla primavera discesa dal Col Rodella, che è comicità pura.
Trovano il sentiero MTB1 chiuso da un cancelletto accostato e invece di aprirlo si fermano sotto la pioggia a imbastire una discussione legale di 20 minuti sulla violazione di proprietà privata.
Questo è un perfetto comportamento di elusione. Quando il cervello percepisce un pericolo imminente, cerca una scusa cognitiva per ritardare l'azione.
Discutere di giurisprudenza è meglio che scivolare sui sassi bagnati, no?
Decisamente.
E infatti appena si lanciano, disastro totale, due cadute immediate. Raimondo al fianco e Nicola si contunde il polso destro, una cosa che sopporterà stoicamente per giorni.
Per poi scoprire che il sentiero è il letto di un ruscello, totalmente impedalabile.
Passano un'ora a spingere bici da 15 kg sulle rocce, lanciando occhiate piene di odio ad Alfonso, il responsabile delle mappe. Ma qui arriva la parte davvero interessante, la serata a Canazei.
Ah, la cena al ristorante El Pail. È un aneddoto meraviglioso.
Raccontalo, perché le dinamiche qui sono incredibili, sono distrutti. Raimondo ha la febbre ed è tenuto in piedi dalle tachipirine di Alfonso.
Si siedono a tavola e il presidente Generoso, forse per riaffermare il suo status dopo aver spinto la bici nel fango come gli altri, inizia a criticare aspramente i vini proposti dal proprietario.
Fa il sommelier esperto lamentandosi delle etichette.
Peccato che l'uomo che sta umilmente subendo le sue critiche sia Roberto Anesi,
che casualmente è stato eletto miglior sommelier d'Italia nel 2017.
Una gaffe proporzioni epiche.
Ma come ne escono vivi? Cioè, senza farsi cacciare dal locale?
Solo grazie alla diplomazia dell'altro Roberto e una sana dose di goliardia. La figuraccia si trasforma in un invito a un evento enologico a Napoli con tanto di selfie riparatore.
Incredibile, ma psicologicamente credo sia fondamentale, no? Ridere di questa cosa gli aiuta a non pensare al dolore.
Esatto. L'umorismo innesca ossitocina ed endorfine, che sono antidolorifici naturali. L'ironia diventa il vero collante del branco per non cedere.
Un collante che servirà tutto il giorno dopo, perché nel giorno 2 entra in gioco un elemento ansiogeno pazzesco, la lotta contro il tempo.
La famigerata deadline.
Sì. C'è questa dicotomia tra godersi la vacanza e il terrore di restare bloccati. Da una parte abbiamo la missione gastronomica di Roberto al rifugio d'Antercepies,
che dà il via alla leggendaria saga dei 28 tiramisù.
E ai suoi tentativi, direi vani, di flirtare con la madre settantenne della locandiera tirolese, con Generoso che lo guarda allibito.
Priorità completamente sballate mentre il tempo scorre inesorabile.
E infatti arriva l'errore di calcolo fatale per il passo Valparola. Alfonso cede fisicamente e manca meno di un'ora alla chiusura dell'impianto 5 Torri, fissata alle 17.
Se colleghiamo questo al quadro generale, vediamo come la tecnologia diventa l'unica rete di salvataggio.
Invocano santo Google.
Trovano un taxi a San Cassiano, si fanno caricare e arrivano all'impianto alle 16:59. Un minuto prima della chiusura.
E la notte al rifugio è la perfetta rappresentazione della loro situazione.
Proviamo a visualizzarlo. 5 uomini adulti, incastrati in 3,5 metri. Alfonso trema per i crampi e la febbre, Raimondo è praticamente una stufa umana e Generoso prende questi pasticconi misteriosi.
È un collasso fisico e logistico totale.
Ma dove è finita l'epica del ciclista estremo? Perché si riducono così? Non potevano fermarsi prima, perché subentra la biologia dello stress. Con la scadenza delle 17, il corpo entra in modalità fight or flight. Adrenalina e cortisolo a 1000.
Quindi smettono di ragionare lucidamente?
Esatto. La corteccia prefrontale viene inibita. Subentra la visione a tunnel. Non vedi più le alternative sicure. Vedi solo il conto alla rovescia dell'impianto.
Mamma mia. E questa tensione esplode nel giorno 3, il punto di rottura definitivo. Tutto inizia con un malinteso a Cortina. Generoso schizza via in e-bike e Raimondo resta indietro.
Costretto a camminare per 4 chilometri sull'asfalto, sfiorato dalle auto.
Ma il vero antagonista, il cattivo di questa storia, è una persona incrociata per caso. Quello che passerà alla storia come lo smanicato giallo.
Una figura mitologica ormai.
Questo tizio, bello fresco, assicura che la salita verso Piana de Fanes è fattibile. Ed è lì che scatta l'anatema del gruppo. La maledizione può zitta o Belen.
Che invoca una sfortuna tremenda sullo smanicato giallo, perché la salita è un inferno.
Un vero calvario. E qui il gruppo si spacca in due. I sani, cioè Generoso, Roberto e Nicola, vanno avanti. I malati, Alfonso e Raimondo, crollano a un terzo della velocità.
Finiscono l'acqua, arrivano a bere dal fiume per disperazione.
Sopravvivono mangiando bustine di zucchero da bar per l'ipoglicemia. Ma io dico quindi, cosa significa tutto questo? In natura, il gruppo non dovrebbe adattarsi al passo del più lento. Come possono tre amici abbandonare gli altri due così?
Biologicamente, quando sei allo stremo e in grave ipoglicemia, il cervello raziona l'energia. La corteccia prefrontale, che gestisce l'empatia, consuma troppo glucosio.
Wow, quindi si spegne letteralmente l'empatia.
Esatto. Il cervello dirotta l'energia ai muscoli per la sopravvivenza basilare. Nella loro mente, fermarsi per aspettare significa rischiare di non farcene nemmeno loro.
Però, aspetta un attimo. Generoso aveva l'e-bike. Lui non era in ipoglicemia. Non è che magari il vero problema qui è l'invidia per il motore elettrico?
In che senso?
Cioè, se hai scelto la bici muscolare e stai facendo una fatica bestiale, vedere l'altro che sale senza sudare ti distrugge l'ego. È tipo la fallacia dei costi irrecuperabili, no?
Questa è un'analisi eccellente. C'è una fortissima dissonanza cognitiva in atto.
Hanno legato il loro valore alla fatica. Soffro, quindi sono moralmente superiore.
Perfetto. E l'abbandono fisico che subiscono Alfonso e Raimondo diventa la scusa ideale per attaccare l'e-bike.
Che diventa il capro espiatorio di tutta la frustrazione. E infatti la resa dei conti al rifugio Pralongia è tesissima. I fuggiaschi arrivano alle 3 e i malati solo alle 4:30, scoprendo di essere stati mollati prima di una scalinata di roccia.
I tre sani, presi dal rimorso, devono mandare una jeep a recuperarli.
E a cena esplode la polemica definitiva sulle bike. Immagino che quel 28° tiramisù di Roberto avesse un retrogusto un po' amaro.
Discutono di motorini elettrici per non discutere di sentimenti e di abbandono. È una classica dinamica di spostamento del conflitto.
Ma come in ogni film, dopo la tempesta c'è la redenzione. Il giorno 4 si svegliano sereni a 2000 metri. Sole, la marmolada bellissima.
Anche se i problemi meccanici non mancano. Generoso resta senza freni e Raimondo buca in modo clamoroso.
Ma è qui che interviene il cosiddetto santo protettore dei bikers. Alfonso rischia di schiantarsi a tutta velocità contro una roccia enorme e il diario dice che la bici si rimette in assetto da sola.
Una roba quasi miracolosa. Un'iniezione di adrenalina pura che li spinge fino all'arrivo trionfale a Canazei.
Arrivano nel bel mezzo di una festa con birra, salsicce e musica. Hanno vinto. E uno si aspetta l'abbraccio finale, no?
Sarebbe il finale hollywoodiano perfetto.
E invece?
Alfonso, l'unico con la macchina, va a recuperare l'auto. E gli altri quattro cosa fanno? Rapiti dalla fame e dalla festa, lo abbandonano. Di nuovo.
Lo abbandonano perché le strade sono chiuse per l'evento e iniziano a mangiare allegramente.
Si ricongiungono solo alle 3 del pomeriggio e gli offrono, cito, un misero panino di scuse. Ma come fanno a non odiarsi? È la memoria selettiva. L'adrenalina e la goliardia trasformano istantaneamente la sofferenza in un aneddoto leggendario e questo materiale narrativo condiviso che cementa l'amicizia molto più di un viaggio dove va tutto liscio.
Pazzesco. Questa esplorazione ci insegna davvero che puoi fare tutti i piani che vuoi, ma l'imprevisto e la natura umana prendono sempre il sopravvento.
Questo solleva una domanda importante su cosa sia davvero un'avventura. Forse quelle vere sono quelle caotiche, imperfette, da cui si esce nonostante tutto ridendo insieme.
Sicuramente. E per chiudere c'è un pensiero provocatorio che vorrei lasciare a chi ci ascolta. L'introduzione delle e-bike ha democratizzato l'accesso alla natura, permettendo a tutti di vivere spazi incredibili.
Vero.
Ma ha anche creato velocità fisiche diverse, che si traducono in velocità relazionali diverse. Quando si scala una montagna in gruppo, viene da chiedersi: l'obiettivo è arrivare in cima a tutti i costi, misurando i watt?
O arrivarci insieme.
Esatto, anche a costo di soffrire di più pur di restare al fianco di chi è rimasto indietro. Qualcosa su cui riflettere profondamente per la prossima volta che si organizza un viaggio di gruppo. Alla prossima esplorazione.